Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS Italia in compagnia di Massimiliano Gugole e Carlo Reglia e ora passiamo al nostro prossimo segmento, quello con Massimiliano Tani. Carlo.
Ecco, diamo allora il benvenuto a Massimiliano Tani, docente di finanza della università. Qual è l'università di Max Tani? In questo momento non me lo ricordo. Max Tani, ce lo dici tu? No, non ce lo dice lui perché abbiamo qualche problema ancora con le linee. Com'è possibile?
No, sono qua.
Ah, sei
certo.
Qua che stavi pensando anche tu alla tua università, Max.
Vabbè, pare che con l'aria che tira forse...
Forse non si sa ancora qual è. Comunque è l'università del New South Wales di Canberra. Ciao, Max.
Ciao, Carlo. Ciao, Massimiliano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Max, iniziamo dall'Italia con un secondo giro dei colloqui del nuovo premier Mario Draghi che sta dando forma al programma del governo. L'imperativo è la ripresa con le riforme per il rilancio e la creazione dei posti di lavoro, nonché la riforma della pubblica amministrazione. E uno dei punti di domanda più pressanti è dato proprio dal blocco dei licenziamenti che scade a fine marzo. Che quadro si sta prospettando per Mario Draghi? Estendere il blocco dei licenziamenti oppure lasciare senza salario migliaia di persone?
Ma probabilmente c'è una strada di mezzo tra queste due estremità che tu indichi, quindi se togliere completamente il blocco oppure se estenderlo, perché ovviamente non sono nella testa di Mario Draghi e semplicemente stiamo leggendo da indiscrezioni che intende fare, però tu vedi che le cose che perlomeno si sanno hanno l'aria di voler rimettere in moto il paese, e rimettere in moto l'Italia vuol dire innanzitutto riformare la pubblica amministrazione, perché spesso e volentieri tu dai indicazione che vuoi cominciare qualche cosa e poi le cose si formano, o perché hai bisogno di quell'approvazione o di quell'altro certificato o del comitato X che deve dire una cosa e quello Y che ne deve dire un'altra, per cui c'è tutta una trafila che rende anche iniziative valorose e significative e importanti per i cittadini italiani, le rende nulle semplicemente perché c'è molta inefficienza da questo punto di vista. Per cui l'idea è quella di sbloccare quello, e se tu effettivamente vuoi cercare di fare qualche cosa nel paese, dando la possibilità di non avere dei rallentamenti amministrativi, è difficile pensare che tu dica vabbè, adesso le imprese o licenziano come se niente fosse oppure non licenziano per niente. Probabilmente c'è una strada di mezzo che consente di ripartire e di avere anche qualche aggiustamento, perché le condizioni attuali sono completamente artificiali.
Poi nel frattempo, Max, la presidente della BCE Christine Lagarde, parlando al Parlamento europeo, si è detta fiduciosa su una crescita generale in tutta Europa già a partire da quest'anno, se il piano Next Generation EU, dice Lagarde, venisse attuato come pianificato. Sono queste frasi di circostanza o ci sono effettivamente degli indicatori che ci fanno intravedere un miglioramento nelle condizioni in Europa?
Ma ci sono degli indicatori, perché se tu vedi i dati sulla crescita europea nei momenti in cui non ci sono stati lockdown, sono dei dati favolosi, quindi dalla Francia che ha una crescita di quasi il 20%, l'Italia che supera il 15%, la Germania il 10%, per cui sono veramente numeri da forse la dopoguerra.
Ecco, ma questi si spiegano proprio perché le condizioni del lockdown hanno azzerato tutto.
Esatto, beh, non sono soltanto azzerate, però insomma la botta in Europa sembra di essere stata nell'ordine del 7% quasi, per cui le previsioni sono di una crescita del 3%, il che vuol dire che tu sei ancora sotto di parecchio rispetto alle condizioni pre-Covid. Però quello che è ovvio è che se tu hai condizioni di lockdown hai problemi, nel momento in cui riapri, come abbiamo visto anche qua in Australia, c'è questa esplosione economica, in parte perché chi poteva risparmiare lo ha fatto, chi vuole uscire dal lockdown lo può fare, e la vita cerca di ritornare alla normalità, per cui in questo momento in Europa ci sono lockdown che durano fino a fine febbraio-marzo, Christine Lagarde, quindi la Banca Centrale Europea, ha detto aspettiamo di vedere quello che succede a fine marzo, perché se non ci dovessero essere lockdown, questo è anche il momento in cui cominciano ad arrivare i fondi europei e non ci sono ragioni per non vedere crescita economica, perché abbiamo visto lo scorso anno che quando i lockdown erano pochi la crescita c'è stata ed è stata significativa. Però dobbiamo effettivamente vedere quello che succede tra qua e fine marzo, anche con queste vaccinazioni, se effettivamente cominciano a coprire una parte importante della popolazione. Per cui le premesse ci sono, però sai, come tutte le premesse, ci può sempre essere qualcosa di imprevisto che ti può mettere i bastoni tra le ruote. Quindi speriamo di no, ma continuiamo a seguire questa notizia nel corso delle prossime settimane.
Poi bisognerà vedere in futuro come verranno spesi questi fondi del Next Generation EU. Tra l'altro, se si vuole proprio andare in fondo a tutte le problematiche, ai bisticci italiani, Mario Draghi, Presidente del Consiglio, vuole dire proprio quello, come spendere questi soldi.
Noi siamo in sì, e anche in questo ne approfitto per dirti che il fatto forse di avere un tecnico e non un politico potrebbe anche essere una silver line, una buona cosa, perché non è che abbia interessi di questa parte o quella parte politica a proprio cuore, quindi
ecco una terminologia italiana che sta a cuore a tutti i politologi, cioè i veti incrociati, ecco, si spera esatto. Che possa uscirne indenne Mario Draghi. Noi siamo in collegamento con Massimiliano Tani, docente di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, per parlare proprio di economia.
E ci spostiamo ora in Australia, Max. Abbiamo parlato un paio di settimane fa del prezzo di alcune commodity australiane che hanno contribuito a far tenere a galla il bilancio commerciale con la Cina, tra cui i minerali ferrosi. Ebbene, l'ultima conferma arriva dal budget del Western Australia, che diventa uno dei pochissimi governi sulla Terra a poter vantare un surplus di bilancio dopo un anno di Covid-19. Lunedì il Ministero del Tesoro dello Stato ha pubblicato i dati che ci dicono come lo Stato abbia un surplus di oltre 3 miliardi di dollari, uno in più delle previsioni. È un exploit solo dello Stato o ci possono essere dei riverberi di questo successo anche a livello del Commonwealth?
Beh, ci sono riverberi anche a livello del Commonwealth, ricordiamo che questo budget super, questo surplus extra dell'Western Australia è dovuto al fatto che la Cina ha continuato a comprare minerali dall'Australia non potendolo fare dal Brasile in quanto le miniere lì erano chiuse causa Covid, per cui è stato da questo punto di vista un anno eccezionalmente positivo per Western Australia. Ricordiamo anche che le imprese minerarie pagano tanto una royalty, quindi una tassa particolare allo Stato per scavare nello Stato, ma pagano anche le tasse normali federali, per cui anche a Canberra qualche soldo in più senz'altro arriverà. Certo è che questo, ripeto, è un anno favorevolissimo per il Western Australia, perché non soltanto hanno questo budget in più, ma per chi sta guidando il Western Australia hanno elezioni il prossimo mese, credo, per cui il momento è veramente favorevole da questo punto di vista. Ricordiamoci però che è un anno eccezionale per le nostre materie prime e per i prezzi in crescita delle materie prime, non tanto perché la nostra economia sia un qualche cosa di eccezionale, ma perché le economie degli altri sono state chiuse, per cui noi eravamo gli unici che avevano bottega aperta e che aveva bisogno di materie prime, quindi la Cina è venuta a comprarle qui.
Sì, ma la domanda da milioni di dollari è: questi soldi ripagheranno gli sforzi del governo per il Covid-19, per le misure?
Dipende da quello che il governo intende fare, a me non è ancora chiaro quale sarà la dinamica delle vaccinazioni e anche i vaccini. Se tu leggi le ultime notizie vedi che da una parte ci viene detto possiamo produrre il vaccino in Australia e continuiamo a produrre il vaccino dell'AstraZeneca, però visto che in alcune parti del mondo questo vaccino non ha dati significativi per persone oltre i 65 anni, abbiamo comprato altre 10 milioni di dosi sul mercato con altri vaccini della Pfizer, per cui questi senz'altro costano dei soldi. Come vengono ripagati Non è ancora chiaro, però non sono anche queste delle cifre spaventose, soprattutto se tu conti quali sono i costi del non vaccinarsi, per cui se dire preferisci essere a casa in una situazione di incertezza totale oppure pagare $10, possono anche essere 100, anche 500 per riprendere la tua vita normale, mi sembra che il vantaggio di pagare qualche cosa per poter ritornare alla normalità sia talmente grande che non puoi nemmeno fare questo tipo di comparazione.
Davvero grazie a Max Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra. Caro Max, noi ci sentiamo la settimana prossima.
Certamente, Massimiliano, ringrazio te, ringrazio Carla e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.